l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì. Dunque, giovedì comincia il mondiale di calcio al quale non ci saremo e quindi la ferita è ancora aperta. Più si avvicina l'inizio della kermesse sportiva più importante al mondo e più brucia quella ferita, perché non potremo vedere la nostra nazionale, vedremo tante partite, vedremo tanti talenti, vedremo tante squadre che come bacino, come importanza, evidentemente sono molto al di sotto della nostra nazionale, che però per la terza volta consecutiva non ha raggiunto appunto il mondiale, ne ha fatto le spese gravina, certo non in maniera immediata. Adesso il nostro calcio è in totale ristrutturazione dal punto di vista federale, con le elezioni il 22 di giugno, i due candidati Abete e Malagò pronti a darsi battaglia, con Malagò in netto vantaggio rispetto a Abete. Le parole di Gravina che oggi elogiano entrambi i dirigenti, e comunque vada, dice Gravina, avrà il nostro calcio un dirigente importante. C'è ancora da sistemare la questione arbitrale, da trovare, di ristrutturare i vertici arbitrali. C'è da leccarsi le ferite, ma anche con un pizzico di sollievo che arriva intanto dall'Under 17 che vince il campionato europeo per categoria, i calci di rigore contro il Belgio, quindi qualche nota positiva arriva. Note positive annacquate, possiamo dire così, dalla nazionale maggiore. Come sapete, ieri c'è stata anche l'amichevole contro la Grecia, la vittoria per 1-0, la rete di Pio Esposito ancora una volta, due partite di Baldini con l'Under 21 e i fuori quota, tra virgolette, Pio Esposito e Donnarumma in squadra per intanto onorare le amichevoli già programmate. La Grecia non voleva neanche giocare più questa amichevole, voleva cambiarla perché in fase di preparazione voleva affrontare un avversario più ostico, e l'Italia in questo momento con l'Under 21 non diventava credibile. Però la nazionale Under 21 intanto ha battuto la Grecia, quindi magari i greci potevano fare anche un po' meno gli spocchiosi. Detto questo, per Baldini arriva la seconda vittoria su due, chiude questo mini ciclo e adesso si deve ristrutturare tutto. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao Vincenzo.
Allora, saluto direttore, intanto le buone notizie che arrivano dall'Under 17, ti chiedo se anche da lì bisogna accendere una luce e ripartire, poi la nazionale maggiore, e qua ti faccio la domanda precisa: secondo te dovrebbe essere confermato Baldini come allenatore della nazionale maggiore, o è meglio metterci un punto e riprogrammare tutto?
No, parto da quest'ultima cosa, perché secondo me la cosa più forte è sì. Perché sì, ma un sì forte, perché secondo me Baldini è un elemento di rottura con tutto, e questo non l'hanno ancora capito a Roma, con tutto quel potere un po' da circoletto dei no ampi che è Roma. Cioè non se ne può più di questo governo, questo potere centralizzato del calcio a Roma, in cui ci sono ancora Abete e Malagò che combattono per avere la poltrona principale, per non cambiare nulla o quasi nulla. Baldini rappresenta un elemento di rottura, non importa nulla se ci sono allenatori più affermati e se ci sono nomi diversi, ma poi io sento il nome di Mancini, ma scusate, ma come si fa a pensare a Mancini, che dovrebbe essere un candidato dopo che Mancini ha lasciato la nazionale per andare dopo una settimana a prendersi l'incarico della nazionale araba per 25 milioni netti all'anno? Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Io preferisco 100 volte un elemento di rottura, non mi importa se può avere dei limiti rispetto a questi grandi allenatori, grandi si fa per dire, ma Baldini comunque ha dato delle indicazioni chiare, ha scelto 20 giocatori nuovi, ha dato una impronta diversa di stile anche, di modo di vivere, di concepire non soltanto il calcio, anche proprio la vita, cioè collocare il calcio in una scala gerarchica di interessi. È sembrata la nazionale della grinta, del carattere, però Baldini ha sottolineato che è stata la nazionale delle regole. Lui, che è uno diciamo apparentemente sregolato, anzi che vuol rompere gli schemi e le regole, però ha imposto un modo di sentire la nazionale diverso, senza fare il docente, senza fare il professore, senza far nulla, soltanto con il proprio esempio, con il proprio modo di vivere. E questi esempi del modo di vivere devono recepirli a Roma, perché non se ne può più di quel modo di vivere loro del palazzo, non se ne può più di quel palazzo e di quel modo di concepire non solo la politica in generale, ma anche la politica calcistica.
E quindi insomma la tua scelta è precisa e diretta.
Sì, perché è una scelta di rottura.
È una scelta di rottura.
È una scelta di rottura ed è una scelta di rottura che, sulla quale non si possono assumere la paternità né Abete né Malagò. E quindi se lasciano andare le cose, secondo me fanno bene così, perché potrebbero in un modo diciamo meno palese accodarsi a una scelta, come dire, per inerzia, e magari avere anche loro dei benefici, chiunque dei due venga eletto. Per me è lo stesso uno dei due, non è che cambia molto. Però dico, conviene a entrambi che l'elemento di rottura non sia il Mancini o il Conte di turno, anche se diciamo c'è una differenza abissale tra Mancini e Conte, 100.000 volte meglio Conte se si dovesse pensare a un CT nuovo, ma l'elemento di rottura di Baldini è fortissimo, perché non è solo l'Under 21, è una lezione a tutti quelli che avevano fatto parte della precedente nazionale, perché il signor Donnarumma ha chiamato lui personalmente, il signor Pio Esposito è uno che si sbatte come un qualsiasi altro ragazzo per poter andare in nazionale e avere l'orgoglio di quella maglia. È una lezione per tutti quelli che ci hanno mortificato per la terza volta non facendoci andare a un mondiale. Quindi basta con questo passato, basta con tutti i giocatori che noi abbiamo visto in nazionale. Tabula rasa, si parte dal nuovo.
È una rottura.
Fava Sulo, ecco.
Ecco, okay.
E per me è uno dei nomi emblematici di questa nazionale.
Una rottura che poi ti aspetti anche dal punto di vista delle convocazioni, cioè non guardare in faccia al nome, ma guardare in faccia alla qualità e al carattere del giocatore che deve indossare la maglia della nazionale.
Bravo Vincenzo, bravo, questo deve essere. Ci deve essere gente affamata, gente che ha voglia di emergere, gente che sappia saltare l'uomo, gente che valga sul campo, perché è il campo quello che esprimerà ogni verdetto, ed è sul campo che questi giocatori devono fare la differenza. E la stanno facendo, lo si è visto nel modo di voler in qualche modo strappare questa vittoria in una amichevole addirittura snobbata dal CT fatto bene della Grecia, e sulla quale hanno espresso un'esultanza esagerata, persino esagerata, possiamo dire fuori luogo, sì. Ricordiamoci che comunque la Grecia è in un ranking, se non sbaglio, superiore a quello della Bosnia nel ranking FIFA. E quindi cioè, vogliamo dire che questo è un risultato un po' più attendibile rispetto a quello con Lussemburgo, sì, però non è che è sul risultato che mi baso, io mi baso su un vento nuovo che questa nazionale deve in qualche modo avere, deve esprimere attraverso anche e soprattutto le convocazioni di un nuovo CT.
Tra l'altro insomma in un momento in cui siamo veramente avviliti per il fatto di non partecipare al prossimo mondiale, la rottura diventa, mi sembra di capire, condivido in larga parte tutto quello che hai detto direttore, una strada da affrontare, perché altrimenti c'è il rischio di rimettersi sulla stessa strada di prima, scelta uguale, Mancini, sulla stessa strada di prima, giocatori che magari in campo non ci mettono la fame e la voglia che ce ne mettono altri, e quindi alla fine ancora una volta si ricostruirebbe per non ricostruire, per non cambiare in realtà.
Vincenzo, guarda, senza diciamo appellarsi ai sacerdoti della morale, dell'etica, delle spiegazioni, dei maestri, no, le lezioni, i predicozzi, io dico che c'è bisogno in tutti i campi, diciamo dalla politica allo sport al calcio, di gente che abbia i piedi per terra, che abbia diciamo l'effettiva conoscenza di un problema e nel come risolverlo senza diciamo essere un uomo solo al comando, ma nel cercare appunto nelle cose sane, perché Baldini alla fine è una lezione per questo, perché uno che diciamo conosce molto bene la vita e che ha, ribadisco, una scala gerarchica dei valori, sa dove inserire il calcio, ma sa anche mettere il rispetto dovuto al calcio, perché è il suo lavoro e nel suo lavoro lui lo vuole esprimere al meglio, e quello che è per la nazionale è un qualche cosa di più del suo lavoro, e lo ha fatto capire attraverso questi giovani. Noi abbiamo bisogno di gente vera, basta con la gente di plastica a tutti i livelli e in tutti i campi.
E quindi il 22 giugno c'è uno che non è di plastica o c'è un meno peggio per te tra i candidati?
C'è un meno peggio, che ti devo dire? Per me c'è un meno peggio che può far bene, perché io gli auguro di far bene. Può essere che può far bene se fa delle scelte di questo genere. Non vuoi scegliere Baldini, ma non ti presentare con Mancini. Non ti presentare con Mancini. Sinceramente, lo dico perché mi sembra che sia proprio lo svilimento, ma con tutto il rispetto, perché ha conquistato un europeo, perché è un, sicuramente un bravo allenatore, però secondo me il capitolo nazionale non spetta più a Mancini per quello che è successo, perché ha lasciato l'Italia per l'Arabia, ci saranno state anche delle faccende personali, non voglio entrare nel merito, ma il segnale che si è dato è che un allenatore che stava allenando la nazionale italiana è passato alla nazionale araba per una cifra di 25 milioni, così dettano le cronache. E allora io dico, se questo deve essere il primo esempio, a me non piace.
Voltando tra virgolette pagina, giovedì appunto comincia il mondiale, sei curioso di vedere il Brasile in mano a Carletto Ancelotti e soprattutto ti aspetti che possa colmare, completare più che altro il suo straordinario percorso da giocatore prima, da allenatore poi, magari anche centrando la vittoria del mondiale? Che storia sarebbe?
Vale, sei riuscito a centrare l'argomento, diciamo, veramente nella chiave che a me fa più piacere, perché io ti farò Brasile, ti farò Ancelotti, perché vedi, Ancelotti appartiene allo stesso, è un seguito del ragionamento che ti stavo facendo prima.
Sì, esatto, quello,
cioè di uno che si esprime con grande semplicità su concetti molto chiari, molto semplici, che spiega il calcio senza farlo scendere dal cielo, che in qualche modo è l'allenatore più vincente che abbiamo, forse il più vincente della storia in assoluto del calcio. Quindi che cosa puoi pretendere di più? E in ogni ambiente, perché poi, come dire, ho avuto modo di seguirlo e di seguire ciò che ha lasciato, in ogni ambiente tutti lo ricordano perché è una brava persona, perché è una persona che è vera, è una persona che ha una sola faccia, che dice le cose per come sono. E contano queste persone oggi. Quindi Ancelotti, che è riuscito ad arrivare ai massimi livelli, non ha mai tradito la sua semplicità e il suo modo di essere. Sono questi personaggi veri di cui ha bisogno l'Italia. L'Italia ha bisogno di personaggi veri. Ribadisco, basta la plastica a tutti i livelli.
E quindi, insomma, l'idea è precisa.
Io ti farò Brasile, certo. Brasile. C'è quella parte d'Italia che a me piace moltissimo, che è espressa da Ancelotti.
Che tra l'altro...
una parte d'Italia vincente, tra l'altro.
Sì, tra l'altro, se ci fai caso, direttore, è un mix strano. Perché il DNA italiano è un DNA fatto di solidità, ma la nostra nazionale ha vinto quando ha potuto esprimere anche il grande talento. Il Brasile è una nazionale che esprime soprattutto talento e che a volte non è riuscita a raccogliere punteggi e risultati perché non aveva la solidità che invece aveva l'Italia. Adesso si potrebbe creare un binomio niente male, la qualità dei calciatori brasiliani e la solidità e l'intelligenza di Ancelotti di riuscire anche a dare completezza alla squadra, no?
Sì, perché? Perché non è che uno che si mette in soggezione per il grande talento Ancelotti, cioè lo considera, tra virgolette, nella normalità delle cose, ed è questa la bellezza, cioè non stabilire con un giocatore formidabile un rapporto di sudditanza. Ancelotti non l'ha mai avuto con nessuno, ma perché è fatto così? Perché lui crede che, diciamo, nei rapporti bisogna agire in una certa maniera, e quindi anche se ha il Neymar della situazione, riesce a stabilire con il giocatore un rapporto così. Non c'è bisogno appunto di filtri, è un allenatore che ti stabilisce un senso di squadra e di appartenenza, ribadisco, senza fare filtri. Sono tutti sullo stesso livello, pur sapendo ognuno il proprio valore e la differenza che ha con gli altri.
Nel frattempo facciamo un grosso in bocca al lupo ancora una volta Eriksen, ancora una volta vittima di un malore. Dalla nazionale però fanno trapelare notizie che il pacemaker ha funzionato e che il giocatore sta bene. Non so se questo ennesimo spavento ti ha portato a pensare quello che pensano in tanti: per il suo bene magari sarebbe il caso di fermarsi, secondo te?
Lo so, però tu guarda, entri nella psiche delle persone, per cui è una cosa difficilissima che devono sentire.
C'è una lezione recente che ci ha dato un Alex Zanardi, no? Che sappiamo bene non ha mai mollato in nessuna situazione.
Esatto. Come fai a dire a un giocatore o a una persona, ecco, perché ti viene prima una persona in questo caso, che e si sente ancora di esprimere qualche cosa e dice anche a costo di rischiare la vita. È chiaro che il buon senso ti induce a dire ma chi te lo fa fare? Ma io non credo che ci siano questioni soltanto di soldi dietro, ci siano questioni
di stimoli,
di sentirsi vivo, sì. Diciamo, praticando quelle cose che hai praticato fino a ieri e fino a oggi.
Esatto, è così, direttore. È difficile poi mettersi da parte anche se la salute in qualche modo te lo suggerisce. Nel frattempo che gli altri giocheranno il mondiale, in Italia si proverà a ricostruire la prossima stagione tra acquisti, girandole di panchine. Chi è più indietro di tutti è il Milan, che è clamorosamente ancora senza dirigenti, senza nulla. Si apre la settimana appunto decisiva, Cardinale è chiamato a dare una direzione al nuovo corso rossonero, e da capire intanto quali saranno i nomi, da Ragnik per diciamo attuale CT dell'Austria per costruire un po' le questioni sulla panchina il cui nome caldo resta quello di Oliver Glasner, ma soprattutto le perplessità del popolo rossonero, che ancora crede che questo Milan rischi di essere schiavo di alcune scelte di Ibrahimovic, che non è un dirigente ma da azionista della Redbird potrebbe comunque incidere. Come ne esce, come si deve ricostruire secondo te il Milan per tornare a essere quello che la storia impone,
guarda,
che sia?
Il problema delle due anime, perché poi è inutile dire mamma mia che confusione, sento anche opinionisti trentennali, quarantennali che dicono non ho mai visto un periodo così come questo. Sì, vabbè, non l'hai mai visto, la storia ci ha portato a questo, affrontiamo in questo periodo, che vuoi fare? Ti vuoi nascondere con la testa sotto la sabbia in ragione del tuo tipo? Ragioniamo sulle cose effettive che esistono adesso. Purtroppo questo Milan non riesce a sganciarsi dalla logica delle due anime. Perché? Perché non riesce ad avere una sola anima, una vera anima identitaria italiana. Non ce l'ha. Anche perché probabilmente nella mentalità americana c'è poca fiducia in quel che è italiano. C'è poca fiducia in quel che è italiano, e secondo me c'è poca come dire, capacità nel voler trovare tra quello che è la storia italiana delle persone valide per un ruolo del genere. Ma fuori da ogni, diciamo, ragionamento, le due anime che adesso si ripropongono rimangono sempre quelle, cioè quella di Ibrahimovic, che comunque ha delle quote societarie, e dall'altra parte, che è, diciamo, la questione di Cardinale, è Calvelli, che praticamente ha preso, diciamo, il posto di Furlan, anzi senza il diciamo. Calvelli, diciamo, ha questa capacità, secondo me, venendo da un mondo diciamo di alto livello sportivo, lui è stato CEO della CP, insomma è un personaggio che lo sport lo ha praticato bene anche a livello personale, credo, diciamo, che sia anche un tipo un po', come dire, taciturno, che ami fare le cose più che dirle, e torna a un progetto originario che aveva preceduto addirittura lo scudetto vinto da Pioli con Maldini come dirigente e con Ibra un po' in campo e un po' fuori, che era stata una particolare magia, cioè il progetto Ragnik, che era stato allontanato da quel tipo di dirigenza.
Sì.
Io non sono affatto contrario al progetto Ragnik, però il problema è questo, che Ragnik poteva avere una sua ragione in quegli anni, negli anni, diciamo, in cui il Milan stava cercando una sua strategia da solidificare in ragione, diciamo, di introiti dovuti ai incassi, perché da un punto di vista, cioè, la difformità rispetto a una normalità di una gestione societaria, che da un punto di vista di conti il Milan va benissimo, da un punto di vista dei conti societari non va bene, da un punto di vista di conti sportivi, di qualità, di raggiungimento di imprese sportive, di traguardi sportivi. E allora, diciamo, per chiaramente anche, diciamo, una società che si basa sui fondi sa benissimo che il traguardo sportivo, soprattutto a certi livelli, diciamo, significa anche un rimbalzo economico, e allora bisogna tornare a far vincere il Milan, per cui il progetto Ragnik andava bene. Allora, ora qual è, diciamo, la differenza? È che tu non hai più la possibilità di sbagliare. Cioè, nel senso che se tu ti vuoi affidare a Ragnik, e io lo seguo perché Ragnik mi piace come progetto, secondo te hai il tempo di sbagliare ancora per un anno, due anni?
Allora, qua è l'eterna domanda, direttore, che qua due sono le strade. O si dà, si decide di puntare, ma realmente con convinzione, a dei dirigenti, e se sbagliano un anno si dice palatialmente ai tifosi abbiamo scelto questa strada, ora non funzionerà il primo anno, andremo avanti senza cambiamenti fin quando non funzioni, oppure si procede per tentativi, ma secondo me non è la strada giusta.
Esattamente questo. Allora io ti dico, a me va bene Ragnik, va bene anche Glasner, va bene un progetto così, però allora in questo caso, e lo so, per coloro appunto che si mettono le mani, la testa fra le mani, che guardano il passato del Milan, ci sarà probabilmente da pazientare, perché potrebbe esserci anche un colpo di fortuna che si imbrocca subito la strada giusta dopo un anno. Ma diciamo, se invece il progetto deve andare avanti, bisogna dargli tempo. Il progetto dovrebbe essere di 5 anni, ma non è che devi aspettare 5 anni per vincere, ma devi avere pazienza per un paio d'anni. Un paio d'anni vuol dire la pazienza, che sei competitivo per entrare in Champions, non sei ancora competitivo per lo scudetto, tradotto in soldoni per una grande squadra. Ecco, questa pazienza nell'ambiente Milan c'è? Questo è il punto di domanda in questo momento. E perciò, diciamo, in questo momento la differenza fra un progetto a lunga scadenza tipo Ragnik, Calvelli-Ragnik, e diciamo un progetto Ibrahimovic, cioè un allenatore pronto subito, ma anche qui con un punto di domanda tipo Slot o Pochettino, possono in qualche modo diciamo scalfire un pochettino le certezze dell'uno o dell'altro? Cioè, meglio affidarsi, e siamo di nuovo lì alla doppia anima, meglio affidarsi a un tentativo immediato, però sul quale ho dei dubbi, perché io l'ho visto tutta. Ma noi siamo sicuri che se prendi uno Slot un Pochettino torni a vincere subito? È un gran punto di domanda anche questo. Io sono sicuro che se tu vuoi tornare a vincere subito devi prendere Antonio Conte. Antonio Conte in un anno, 2 anni al massimo ti rimette in sesto, però seguendo le indicazioni di Conte. Ora però se tu invece vuoi un progetto di lunga scadenza che in qualche modo ti dia dei risultati anche allora puoi aspettare, ma la strada Slot o Pochettino, cioè questa intermedia sulla quale tu fai comunque una scommessa, mi sembra ancora più incerta rispetto a quella di Ragnik, perché Ragnik lo sa che è un progetto diciamo stabilizzato, Slot è un tentativo, Pochettino è un tentativo. Se devi fare un tentativo di vincere subito, fai Conte, non ci sono alternative. Però questo sembra difficile, ma semplice nello esprimerlo, ma sembra difficile da comprendere.
Chi ha scelto una sorta di continuità o di provare a forzare la mano è la Juventus, che ha deciso di andare avanti per ora, poi magari succede altro, con Comolli e Spalletti, nonostante diciamo ci sia una divisione interna. Prima di parlare di mercati e di questo rapporto, ti voglio chiedere intanto cosa ne pensi della archiviazione da parte del GIP presso il Tribunale di Roma del procedimento che ebbe origini relative al bilancio della Juventus al 30 giugno 2022, che ricordiamo nacque dal famoso filone nell'ambito dell'inchiesta Prisma, la Procura di Torino che non era competente ad agire, poi venne spostata alla Procura di Roma che ha archiviato questa questione relativa al bilancio 2022. Che è una parziale vittoria della Juventus o è un grande rammarico per la Juventus che comunque ancora oggi sta pagando quegli anni in cui il processo Prisma, l'esclusione dalle coppe, i bilanci sotto osservazione l'avevano messa un po' in ginocchio sui conti?
Ma è una vergogna, stai scherzando Vincenzo?
È una domanda diciamo retorica, la mia.
Ma non è possibile.
Se ne è parlato, sei sui giornali, quindi ne parlo con te.
No, lo so, ma è stata messa la sordina a questa vicenda, come tutte le vicende diciamo che possono riguardare la Juventus. Io mi domando perché diciamo certe inchieste, no, che improvvisamente partono, guarda, metto le mani avanti, sono assolutamente convinto che l'Inter non c'entri niente, ma tu parti con un'inchiesta, quella sugli arbitri, no, di recente, ne senti più parlare?
No.
È sparito il nome dell'Inter, no? O perlomeno messo a tacere il nome dell'Inter, non si parla più. La Juventus chiaramente ti dà un grande rimbalzo e poi poche righe in cronaca, si dice così, quando alla fine come dire, viene sconfessato tutto. Ma questo è veramente uno squallore incredibile, devo dirti la verità, è una cosa che non potrà mai convincere le persone che questa sia giustizia vera. Non è giustizia vera questa.
Però intanto vedi, c'è un club che ha pagato tanto e che ancora sta pagando. Ci sono altri club che...
Rimane sulla pelle di... Però guarda, ecco, non è tanto la rivalsa su un club o un altro, perché può sembrare che magari alle spalle ci sia un ordito. Io non credo che ci sia un ordito. Credo che sicuramente ci sono state delle situazioni, vedi Calciopoli, che hanno nettamente favorito una squadra, che una società che non meritava, di avere quei vantaggi che ha avuto. Non li meritava perché era coinvolta come le altre, questo l'ha detto la cronaca, sì. E anche diciamo un pronunciamento di Palazzi. E allora chiaramente se tu non vuoi creare queste situazioni, non devi ragionare da tifoso a livello di giudizio, perché si ha questa sensazione, si ha proprio la netta sensazione che ci sia, diciamo, a livello di giudizio una dirimente che è basata sul tifo, che è una cosa, diciamo, di livello bassissimo secondo me, ma non è una cosa sulla quale noi, o perlomeno io, mi sorprendo. Purtroppo l'abbiamo registrata.
E questo fa parte comunque una di quelle tante cose che bisogna sistemare in Italia, al di là della procura, cioè della poltrona della federazione. Bisogna parlare anche di giustizia sportiva, di gestione dei conti, ma in maniera seria, di dipendenza o indipendenza dello sport in certe vicende, insomma, perché altrimenti, direttore, il movimento non cresce anche quando magari si arriva a delle decisioni discutibili dal punto di vista della giustizia sportiva, e quindi nella penalizzazione di alcuni club che potevano continuare a offrire giocatori di qualità e che invece sono un po' crollati, come poi è crollato tutto il rendimento del calcio, come sono crollati gli ascolti delle TV, come è crollato tutto quanto il resto. Cioè bisogna rendersi conto che ogni tassello è importante per riportarsi in alto.
Certo, ogni tassello è importante. Noi abbiamo perso potere, diciamo, da un punto di vista calcistico in Italia dal 2006, sono 20 anni che praticamente non contiamo più niente. Perché? Perché praticamente si è dissolta diciamo tutta quello che magari uno pensava fosse il palazzo, che invece non esiste proprio questo palazzo, perché non è mai stato unito questo palazzo, non c'è mai stato un coinvolgimento di alcune squadre o meno. Ogni squadra, ogni società ha agito per fatti suoi, in prima non era così. Adesso è un liberi tutti che non porta a niente, lo stiamo vedendo, lo sfascello del calcio italiano. Perciò ti dico, a volte attaccarsi anche a una sola persona che rompe questa monotonia, diciamo, dell'indipendenza delle teste che non riescono a mettersi d'accordo perché ognuno ragiona in una certa maniera. Quando trovi una testa che è diversa dalle altre, perché ognuno ragiona pro domo mea, ognuno ragiona per il proprio interesse. Quando trovi una persona che non ragiona per il proprio interesse, ma per un interesse comune, ma vero, non soltanto a parole, non soltanto per fare filosofia, beh, finalmente ti si apre il cuore, ti si apre anche la mente.
C'è una nota vocale, andiamola a sentire.
Perché purtroppo in Italia funziona così, direttore. 20 anni fa ci fu un'inchiesta sugli irriducibili della Lazio che minacciavano lo Tito. 2 settimane fa sono stati assolti perché il fatto non sussiste, visto che le telefonate minatorie partivano dalle utenze di casa di Lotito, però nessuno ne ha parlato, e purtroppo il paese Italia è questo.
Il nostro amico tifoso della Lazio lo sposta anche su vicende relative in casa Lazio, però la questione delle sordine di cui hai parlato tu prima si sono attivate spesso.
Sì, mi limito alle sordine, però esprimo anche solidarietà per i tifosi della Lazio, sinceramente. Cioè arrivare a emettere un comunicato da parte dei tifosi di astensione dal tifo non comprando gli abbonamenti, diciamo, non sta a me come dire incitare un certo tipo di azione, ma mi viene la tristezza e lo sconforto. Cioè se si arriva a un livello così estremo di protesta e un presidente non lo capisce, beh, insomma, veramente non può trattare una società di calcio che non appartiene, se non momentaneamente, a un presidente come un possesso privato. La società di calcio appartiene alla passione dei tifosi, e questo se lo devono mettere in testa tutti i presidenti, fondi compresi.
È così, tra l'altro, e chiudo, qualche giorno fa, quando è stato venerdì, a margine del sorteggio dei calendari, il numero uno della Lega di Serie A, Simonelli, ci ha tenuto a dire che è stato ancora una volta un anno di grandi successi, stadi pieni, tutto a posto, tutto bello. Ora, è chiaro che un presidente di Lega non è che ti va a raccontare le problematiche che ci sono a margine della nascita del nuovo campionato, però neanche andare a dire delle cose che oggettivamente non so vere. È stato il primo anno in cui abbiamo visto due stadi, quello di Torino, Fede Granata, e quello della Lazio, vuoti per altri tipi di contestazioni. Abbiamo visto comunque tutto il peggio che si poteva vedere quest'anno, tra dubbi, polemiche, arbitraggi allucinanti, eccetera. Non dico che doveva parlare di queste cose qua, però nemmeno chiudere gli occhi davanti a quello che non ha funzionato quest'anno era il caso di farlo. Non so se ti aspettavi parole diverse.
Amico caro, è il venditore del proprio prodotto, no?
Non ci crede più nessuno.
Che per esempio no, che per, non è Baldini, no? Per questo dico Baldini.
La rottura, certo.
Perché a Baldini non gliene frega niente di vendere il proprio prodotto. Perché se quel prodotto non glielo fai vendere più a Baldini, Baldini torna a fare quello che faceva prima e gliene frega, avrà comunque gli stessi principi. Per questo dico che è una questione di persone. Una persona che va là per non salvaguardare soltanto la propria poltrona avrebbe il dovere di dire la verità. A rischio di che? Di essere licenziato il giorno dopo? Sì, perché questi sono gli uomini veri.
Ciao.
Hai bisogno di persone che in determinati ruoli dicano le cose come stanno. Non se ne può più, ribadisco, della plastica.
E allora, siamo contro la plastica oggi insieme al direttore De Paola e vogliamo
plastic
uomini
free,
e soluzioni vere.
Plastic free,
esatto. Esatto. Direttore, grazie come sempre, un grande abbraccio al direttore De Paola.
Grazie a voi, grazie a voi.
Noi ci prendiamo una pausa breve, al rientro comincerà Rotocalcio ufficialmente con Lorenzo Di Benedetto, poi abbiamo Mirko Nicolino, poi comincia oggi lo spazio mondiale affidato a una doppia coppia, Alain Valnegri, Fabio Urbisaglia, che è un nostro corrispondente, diciamo così, dal Brasile, che ci racconterà anche un po' come vivono dal Brasile l'avvicinamento alla Coppa del Mondo con un allenatore italiano in panchina. E ne parliamo tra pochino.